Quanti a chi ci segue in questa ultima puntata prima delle vacanze pasquali. Oggi sono solo, non c'è il mio collega Pio che giustamente è andato a godersi le vacanze pasquali giù in Calabria. Vabbè, i saluti farò dopo, so già se sono le persone che mi ascoltano, ma li saluterò dopo. Diamo il nostro benvenuto per questa ultima puntata per pasquale a Stefano, giusto, ho detto bene il nome? Poglietti, ciao Stefano.
Buonasera, ciao a tutti.
Tu sei il maestro di giuro, ma non solo, perché mi hai detto iniziare di tutto quanto quello che sai, perché un po'
Allora, non
perso.
lo so, no?
Vai.
Sono prima di tutto un praticante di judo, poi nel tempo sono diventato anche maestro di judo, sono un professore di educazione fisica
Ok.
e qui in Umbria ormai da anni collaboro come responsabile di attività promozionale con il Comitato Regionale della FIGILCAM, che è la Federazione Italiana Judo, Karate, Lotte e Arti
Ok.
Marziali. E noi siamo, diciamo, una struttura che nella regione ha circa 23 associazioni sportive che fanno riferimento quindi a questo ente riconosciuto dal CONI, diciamo la federazione ufficiale, e nell'ambito di questa struttura svolgiamo attività agonistica e di promozione del judo giovanile per tutte le età. Io mi occupo soprattutto di questo.
Domanda che ti faccio subito immediatamente: che cos'è il judo? Perché io intanto mi scarico il karate con il jiu-jitsu, se si chiama così, ma
Allora,
quindi che cos'è il judo in pe di
ma
Pechino?
guarda, mi fa molto piacere questa domanda perché innanzitutto tutti sanno che cosa non è il judo, quindi
Bravo,
karate,
sì, infatti ti ho
jiu-jitsu,
detto intanto.
difesa, attacco, c'è cioè questa cosa, se è più difesa, più attacco. Allora, il judo è una disciplina educativa, letteralmente significa via della cedevolezza o dell'adattabilità. Nasce verso la fine dell'Ottocento ad opera del professor Jigoro Kano, che tra l'altro era una personalità importante nell'ambito educativo e politico del Giappone di allora. Era sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e uno dei riformatori del sistema scolastico giapponese. Basti pensare che in Giappone, già dai primi anni del Novecento, grazie a lui era stata inserita nelle scuole elementari educazione fisica, cosa che noi ancora non
Infatti.
abbiamo ufficialmente. E il judo quindi si configura anche come un'arte marziale, nel senso che è una disciplina dove l'aspetto esteriore è basato su tecniche di caduta, di proiezione dell'altro attraverso il disequilibrio, di controllo a terra, però ha qualcosa in più, nel senso che proprio come obiettivo ha l'educazione della persona, quindi l'amicizia, la mutua prosperità. E si adatta benissimo a qualsiasi tipo di struttura fisica, di età, è utilizzato con notevoli successi in progetti per i bambini iperattivi, per la riabilitazione delle persone, per esempio negli istituti
Ah,
penitenziari, a
questo non lo sapevo.
vari livelli. E sicuramente nella situazione attuale è una disciplina olimpica, perché Jigoro Kano stesso, il fondatore, volle inserirla per divulgarla nelle Olimpiadi, fin dalla prima Olimpiade del dopoguerra. E diciamo da sempre l'Italia ha anche una notevole tradizione sia nell'ambito diciamo, della disciplina olimpica judo agonistico, sia nell'ambito dei kata, e dopo diremo che cosa sono, cioè
Sì.
delle forme del judo. In Umbria siamo tantissimi praticanti, ce ne sono circa 2000, e poi ci sono anche gli enti di promozione che, come dicevo prima, fanno parte del CONI, anche se non della federazione. Basti
Ok.
citare il XEN, la WISP, il CSI, eccetera. E sicuramente è un mondo molto, molto variegato e si rivolge come disciplina dal bambino di 5 anni senza limite d'età
Quindi si può
in
giocare
su.
anche fino a 90 anni, per esempio?
Assolutamente,
Ok.
nell'ambiente giusto, sì, con le giuste metodiche, la giusta, diciamo, propedeutica e graduazione, certamente. In Italia è stato portato, grazie anche alla visita personale di Jigoro Kano, che venne sempre nei primi del Novecento a Napoli, a Roma, e lasciò una grandissima impronta. Fu diffuso per primo dalla Marina, perché i marinai che tornavano dal Giappone avevano visto questa disciplina stupefacente, dove il più piccolo riusciva a battere il più grande attraverso lo squilibrio, attraverso l'utilizzo intelligente dell'energia fisica e mentale. E da lì nacquero alcune scuole e nacque una federazione che nel tempo conta milioni di tesserati in tutta Italia, e è sorto una struttura, è sorta una struttura internazionale, europea, e una struttura mondiale, International Judo Federation, che vede un nostro importante maestro, Franco Cappelletti, come vicepresidente. Quindi l'Italia ha un
È un
peso
buon punto.
importante nell'ambito del judo mondiale.
Ascolta, ma come si diventa bravi a judo?
Come in tutto, si pratica,
Passione, stesse.
ci vuole passione, ci vuole l'ambiente giusto. Io spesso dico che quello che importa in qualsiasi cosa è trovare un ambiente dove si dà il meglio.
Sì,
Quindi
questo hai ragione.
se a livello emotivo, affettivo, uno è portato a dare il meglio e la cosa piace, chiaramente poi si cresce, si diventa bravi con la pratica. Il judo non è una disciplina pratica, anche se dietro c'è uno studio sicuramente anche filosofico, però si pratica con il corpo e quindi si apprende attraverso
Quindi più
l'esperienza.
uno sport fisico o mentale?
Entrambi, perché
Entrambi.
comunque nel judo si cerca Shin Gi Tai, come chiamiamo, cioè l'unione di spirito, mente e corpo, la persona. E quindi la persona attraverso la propria esperienza, come il bambino che impara prima a gattonare, poi a
Sì.
camminare, poi piano piano corre e fa diciamo qualsiasi altra cosa, così nel judo si iniziano i primi passi sul tappeto quando si è cintura bianca, perché sai che ci
Sì,
sono
fino a cintura nera,
dei gradi.
no, ho sbagliato.
Nera corrisponde al cosiddetto primo Dan.
Ok.
Dan significa uomo, che nel nostro ambiente comunque equivale a una licenza elementare, il primo
Ok.
Dan, anche se la cintura nera
E per
fuori.
arrivare, diciamo, all'università.
Esatto, per arrivare all'università si parla di quinto, sesto, settimo Dan, cioè il proseguio, consideriamo. Io sono quinto Dan attualmente, ma mi ritengo sempre uno studioso, però ecco, esistono in vita decimi Dan in Giappone e non solo, anche in Europa. Chiaramente il decimo Dan viene dato per meriti soprattutto nella divulgazione del judo, perché come puoi immaginare è dato a una certa età,
Sì.
quindi perché comunque per crescere occorre tempo. E quello che importa, ecco, è che chiunque si avvicina ha la sensazione e la possibilità di migliorarsi in un gruppo, in un contesto, in un ambiente dove è una forma, diciamo, di educazione permanente.
Ok.
Io tendo sempre a dire che il gruppo dell'attività è una comunità terapeutica per normali, diciamo,
Sì.
che porta poi a dare il meglio in un contesto lavorativo, di studio, in qualsiasi contesto noi operiamo.
Quanto ci vuole, se c'è del tempo, per diventare, non dico bravi, però buoni, cioè, a inerzia giuro, quanto tempo è necessario, quanto tempo ci vuole?
Allora, l'ideale sarebbe praticare non tanto, anche poco, un'ora, un'ora e mezzo, tutti i giorni. Questo è quello
Ideale,
che
diciamo.
è ideale. Però noi lavoriamo ad esempio con i ragazzi con il corso judo 3 volte a settimana e questa è una buona scansione perché consente poi di portare avanti altri impegni che possono essere lavorativi, scolastici e quindi. Ho per esempio molti genitori che nel tempo si sono avvicinati alla disciplina e quindi chiaramente tutte persone che lavorano, che hanno degli impegni. Il ragazzo che sceglie di farne il proprio sport, chiaramente può allenarsi anche 2 volte al giorno, perché poi c'è la parte della preparazione fisica che è molto accurata e c'è la parte tecnico, strategia, tattica, ci sono vari tipi di difficoltà nel judo, non è facile, per cui un'attività intensa richiede 2 allenamenti al giorno. Un ragazzo che voglia ottenere dei risultati importanti, come in tutto d'altronde, no?
Sì.
Deve dedicarsi in maniera precisa, in maniera puntuale all'attività, senza trascurare chiaramente poi lo studio e tutto il resto, perché altrimenti viene male
Inutile.
anche
Domanda
l'attività.
questa curiosa, ti faccio che mi viene proprio adesso, mi fura in testa. Più maschi o più femmine a fare judo?
Allora, ci sono più maschi attualmente, anche se abbiamo delle bellissime realtà, mi riferisco a Torino, anche nel sud dell'Italia, dove ci sono a Roma, dove ci sono dei gruppi quasi interamente femminili, è molto interessante perché comunque il judo femminile non porta, come si può pensare erroneamente, a una perdita di femminilità, anzi, diciamo, dà una bellissima struttura fisica e anche un approccio mentale interessante, perché comunque le ragazze sono molto sensibili, molto portate a non risolvere le situazioni con la forza, ma con la mediazione, e quindi la scevolezza ben si adatta allo
Quindi
spirito
consigliamo a qualche
femminile.
ragazza un po' nervosa, può essere
Assolutamente, sì, anche a qualche suocera forse farebbe
ideale.
molto
Infatti, speriamo che chissà se qualche socio ci
bene.
ascolta e segue il nostro
Senza
consiglio.
offesa.
No, infatti, infatti tu hai
Senza
ragione.
offesa.
Ascolta, qui in Italia e qui in Umbria, nello specifico, qualche talento, qualche persona in gamba di judo che ti viene
Allora, e
in mente?
prima di tutto esistono tutti i tecnici che sono formati in maniera specifica, tengo a precisare che il primo livello di formazione tecnica, quello per aspiranti allenatori, si svolge in Umbria e Sono io responsabile di gran parte di questa formazione insieme al comitato regionale, chiaramente, e quindi abbiamo un'attenzione particolarissima verso gli aspetti della preparazione pedagogica, psicopedagogica, no? E didattica di chi poi inizia questo primo passo e che è aspirante allenatore. Poi c'è la formazione da allenatore, che avviene a Roma, sempre al Centro Olimpico, che è il secondo livello, istruttore e maestro, che è l'ultimo livello, poi c'è maestro benemerito, eccetera. E noi abbiamo un bel team di insegnanti in Umbria e a livello di praticanti attualmente ci sono nel gruppo sportivo, però ormai sono andati nelle forze armate perché poi il trampolino di lancio regionale è per poter praticare il judo, che è una disciplina eminentemente dilettantistica. A livello professionistico occorre poi appoggiarsi a un gruppo sportivo militare. Noi in questo momento abbiamo Luca Poeta e Fabio Andreoli, che sono due ragazzi cresciuti nel nostro circuito, nel
Poi hanno
nostro
vinto le
ambiente.
medaglie, mi pare
Sì,
anche.
sono stati entrambi campioni
Sì,
italiani
infatti mi ricordavo.
assoluti, sono Fabio Andreoli nei Carabinieri e Luca Poeta nelle Fiamme Oro, quindi nella polizia, sono due ragazzi che stanno facendo la preparazione olimpica, quindi sono, diciamo, delle punte del judo nazionale. Ma insieme a questi ci sono dietro, che sono rimasti nel nostro ambiente, tantissimi ragazzi veramente bravi, ci sono molte associazioni che lavorano bene a tutti i livelli, agonistico e didattico.
Arrivare invece estero, questa curiosità è stato puro. Qual è la nazione che più è avanti?
Beh, il Giappone, sicuramente il Giappone è la terra dove è nato il judo, quindi ha una grandissima base, no? Spesso sentiamo parlare nelle nostre discipline, negli sport in generale, di costruire una base.
Sì.
Loro ce l'hanno proprio come cultura, quindi già dalla scuola elementare praticano il judo come educazione fisica e poi proseguono e ce l'hanno proprio dentro, quindi anche sotto il profilo, se vuoi, agonistico, c'è stato un periodo in cui la scuola russa dell'ex Unione Sovietica, eccetera, aveva
Sopravvento, diciamo.
insidiato questo grazie a un approccio, diciamo, un po' inquinato da altre forme di lotta come il sambo, eccetera, che loro poi però il Giappone è ritornato fuori perché la bellezza estetica del gesto, il tipo di approccio che hanno, sicuramente in Europa, sicuramente la Francia, cioè subito dietro al Giappone nel mondo attualmente e tra la prima nazione in Europa come numero di praticanti e anche come qualità. L'Italia però ben figura a tutti i livelli. Abbiamo avuto alle ultime Olimpiadi una medaglia d'oro con la Giulia Quintavalle a livello
Sì.
proprio femminile. Abbiamo avuto nelle Olimpiadi precedenti l'oro di Pino Maddaloni, napoletano, diciamo, che è stato il campione olimpico nei 73 kg. E quindi è un modo, Jigoro Kano affermava, che l'agonismo a tutti i livelli deve essere un modo per promuovere la disciplina e non il fine di tutto. Il fine è l'uomo, è il gruppo in cui si pratica, è trovare un ambiente per crescere. Questo penso che noi, anche come associazione, anche come gruppo judoistico Umbro,
Cercate
è
un po'
quello
di
che
inculcare.
facciamo. Sì.
Invece, Stefano, com'è nata la passione per il judo?
Allora,
Da quanto
questa
lo fai e com'è nata questa
io lo
passione?
pratico da 1981, è nata da prima, da quando ero piccolino, perché avevo dei compagni di classe che io sono di Spoleto, che praticavano al Judo Club Akiyama di Spoleto, è una società che allora vantava oltre 100 tesserati. Però per i primi anni, sai, per qualche pregiudizio vario, mia madre non volle
Sì,
iscrivermi in
perché
palestra perché aveva
tutte
paura.
botte, troppe botte, penso, no?
Esatto, non sapendo di cosa si trattasse, e quindi ho aspettato. Quando facevo circa il secondo superiore, ho incontrato alcuni di questi amici che erano stati compagni miei di scuola elementari e partivano per andare a fare una gara, un allenamento, non ricordo bene, mi venne ancora in mente quella vecchia passione, e allora a quel punto, più grande, un po' più forte e convinto,
Indipendente.
chiesi l'iscrizione in palestra, e da allora non ho più smesso. L'ambiente del Judo Club Akiyama è stato sicuramente positivo, ho conosciuto tantissimi. Quello che mi ha tenuto in palestra fondamentalmente sono stati i rapporti umani buoni, persone che comunque sono rimaste come fratelli per me, e questo poi unito a una grande passione, probabilmente anche una predisposizione, perché sai, come in tutto, se all'inizio
Sì,
hai
sì.
ottieni successi, ottieni gratificazioni, poi seguiti. E quindi da allora è stato sempre
Cuzzo.
sì, la mia passione.
Ma hai pensato di mollare? C'è stato un momento in cui hai pensato di mollare oppure è sempre rimasta una passione costante, sai?
Di mollare no, ho avuto qualche incidente dovuto sempre all'eccessiva incoscienza giovanile, non al judo esattamente,
Ok.
addirittura giocando a calcetto, un incidente grave al tendine dell'inguine, per cui e fu una grande delusione perché stavo per entrare nelle Fiamme Oro, in un gruppo sportivo
Ah.
militare importante, e fallì tutto per via di questo incidente, proprio il momento, e lì fu difficile, anche perché sai, sembrava che non potessi poi dopo questo incidente continuare, invece poi
Tu fai ancora delle
le
gare,
cose, io
giusto?
faccio delle gare di kata, sono vice campione del mondo e campione europeo in carica, insieme in kata e nel judo si fa in coppia, insieme a Stefano
Ok.
Di Lello, che saluto, che è un mio allievo, che
Saluto
poi
anch'io.
è diventato quarto dan, ha iniziato a fare judo con me e quindi spoletino anche lui, vari incroci, l'ho ritrovato in palestra dopo che era stato allievo di pianoforte da mia madre da
Visto,
piccolo a Perugia, pensa, io faccio attività col Dojo Shijima a San Fortunato della Collina,
Ok.
abbastanza vicino a Perugia, e lui venne a far judo durante il periodo in cui studiava ingegneria e ci siamo ritrovati molto appassionati di judo. Abbiamo iniziato a praticare questa branca molto specifica del judo, che sono i kata, sono diciamo delle forme preordinate che contengono un po' degli insegnamenti fondamentali del judo, e in particolare uno di questi kata, diciamo, ci siamo dedicati in maniera specifica, diventando poi, nel momento in cui il kata è diventato anche disciplina agonistica, prima campioni italiani, anche quest'anno da poco ad Alghero, una settimana fa abbiamo vinto il titolo italiano e abbiamo,
Complimenti.
grazie, e siamo diventati campioni europei 2 volte, una volta a Torino nel 2006 e nel 2010 a Pordenone. Abbiamo diversi titoli in tornei internazionali e pratichiamo questa disciplina per divulgare il judo. Poi io chiaramente pratico tutto e insegno il judo in maniera globale, però questa è una parte che fa parlare un po' di
Ma
judo.
dopo che sei maestro di judo, è difficile fare il maestro insegnante, tra virgolette.
Io insegno anche a scuola, quindi le difficoltà ci sono,
Rapporto
nel
a judo
senso il
parla.
rapporto al judo è piacevole, nel senso che ti rapporti sempre con i ragazzi e vedi finalmente il cambiamento delle persone dal primo giorno in cui entrano in palestra, indipendentemente da quanto restino. Sai che hai dato qualcosa. Io cerco di dare la possibilità a tutti di esprimersi, di trovare la loro strada, che se è quella del judo restano, e molte persone sono restate con grande soddisfazione loro e chiaramente del maestro, e abbiamo dei ragazzi anche che vanno bene nella mia associazione a livello sia agonistico sia come judoka e come persone, e la soddisfazione più grande è avere un bel gruppo di bambini che stanno crescendo insieme, di ragazzi e di genitori di ragazzi che si sono appassionati e praticano, oltre a
Questo è importante, anche i
sì.
genitori cambiano un po', stanno cambiando il
Assolutamente,
rapporto.
assolutamente. Poi io da tanto tempo mi occupo di judo a scuola, quindi
Infatti, ti volevo chiedere appunto anche la scuola, bravo, ma
a scuola abbiamo fatto dei progetti interessanti con il professor Lamberto Parmigiano Palmieri, che è il nostro presidente,
Che conosco anch'io
che
personalmente,
saluto
saluto anch'io.
caldamente, e lui dal 90 mi coinvolse, essendo io anche pedagogista e appassionato d'educazione in generale, mi coinvolse nel progetto Judo a Scuola, che allora era assolutamente pionieristico. Nel 1990 ancora la Federazione Centrale, Roma, diciamo, non aveva progetti al riguardo, quindi fu una cosa che partì proprio dall'Umbria. Facemmo questo progetto coinvolgendo gli allora provveditorati agli studi di Perugia e Terni. E attraverso i provveditori entrammo nelle scuole medie, diciamo per quel periodo, con un progetto finalizzato alla divulgazione del judo. La federazione poi fece suo questo progetto negli anni e propose un progetto di divulgazione del judo a scuola, alla quale sicuramente l'Umbria ha aderito, ormai ce ne sono molti in piedi. Io, per esempio, attualmente ho dei progetti con il liceo classico
Ah,
e con la scuola,
Maiotti.
sì, e con la scuola materna di San Fortunato della Collina, dove opero. E poi ce ne sono altri. 2 anni fa ero alla scuola elementare Fabretti, dove ho avuto circa 200 bambini che per un bel lasso di tempo hanno praticato judo al mattino, con grandissima convinzione anche da parte delle maestre, che si sono rese conto di quanto fosse importante questo tipo di attività, quanto potesse contribuire all'integrazione sociale, alla riduzione dei comportamenti aggressivi dei ragazzi, quindi dell'impulsività, rispetto delle regole. Proprio è stato un lavoro, e lo è tuttora nelle varie scuole dove facciamo questa attività, di assoluta collaborazione e sinergia con maestri e insegnanti.
Anche il cambiamento della cultura, penso, perché il mondo, mi ha detto, non più visto giusto solo come sport fisico, però anche...
Assolutamente, assolutamente. Come cambiamento soprattutto riguardo al pregiudizio di una disciplina che spinge all'aggressività,
sì,
è il contrario. Diciamo che l'aggressività viene canalizzata e viene ridotta la possibilità che si manifesti fuori dal tappeto. Noi su questo puntiamo molto, e addirittura io ho avuto nel tempo bambini e ragazzi mandati da neuropsichiatri per problemi legati a sindrome da iperattività, ADHD, iperattività conclamata. Venivano in palestra mandati proprio dai professori che li seguivano per questo aspetto, e hanno smesso di prendere farmaci che li prendeva, e hanno migliorato tantissimo la loro capacità di attenzione e di apprendimento scolastico. Quindi invito a considerare questa cosa, insomma.
Curiosità mia, proprio personale, karate e judo sono due cose differenti, giusto? In che si distinguono?
Allora, si distinguono proprio innanzitutto il significato di karate, mano vuota, o comunque sì, il significato è legato al colpire,
okay.
Anche se come periodo sono, diciamo, nascono nello stesso periodo, il karate ad opera di Funakoshi, il judo ad opera di Jigoro Kano. E diciamo che erano scuole di jiu-jitsu che poi presero strade diverse. Uno basato sui colpi, e invece il judo basato sulle tecniche di contatto, di controllo e di, insomma, legato più al contatto con l'altro. Quindi il karate fondamentalmente è basato sul colpo, mentre il judo è basato su tecniche di squilibrio, proiezione con abilità e precisione dell'altro a terra, controllando. Si svolge su un tappeto, chiaramente,
okay.
Tutto è
tatami, chiamato
tatami. Che è il nome del tappeto tradizionale, che è anche nelle case tradizionali giapponesi, il tatami. E poi sotto al tatami noi abbiamo, per esempio a San Fortunato c'è, sarebbe opportuno ci fosse ovunque, una pedana in legno,
okay,
fatta apposta per ammortizzare gli urti, quindi tipo dei bancali,
sì,
però fatti con dei criteri particolari. Addirittura in Giappone, dove sono stato 2 anni fa, al Kodokan, che è, diciamo, la culla del judo mondiale, hanno delle molle sopra, sotto il legno,
che
è ammortizzato in maniera, oltre al fatto poi che si impara a cadere. Si impara a cadere battendo il braccio, utilizzando bene
tutti
il corpo.
Piccoli segreti.
Per prima cosa si impara a cadere e a rialzarsi, che è anche un po' una metafora della vita, no? Ogni volta che cado devo pensare
rialzarsi,
a rialzarmi, e a pensare al dopo invece di stare lì, rimanere a terra. Questo è un insegnamento del
giudo. Sono pienamente d'accordo. Una gara di giudo come funziona? Quanti abiti ci sono? Quanto dura?
Allora, dipende molto dalle età, diciamo, dalle categorie. Diciamo che in Italia si può parlare di fasce agonistiche dai 13 anni in su, e queste categorie hanno diverse durate del combattimento. Gli arbitri sono 3,
okay,
in generale, a parte tornei particolari. Per le gare ufficiali sono 3, un arbitro centrale e 2 di sedia, poi c'è un giudice che controlla da fuori. Il combattimento a livello assoluto dura 5 minuti effettivi, quindi con le interruzioni ogni volta che c'è un'interruzione, qualsiasi motivo, il cronometro si interrompe,
okay,
un po' come avviene nel basket,
sì,
quando la palla
sì,
fuori, cioè. E ci sono dei punteggi. Il punteggio più alto si chiama Ippon, che letteralmente significa punto, e si dà quando uno immobilizza l'altro a terra, con le spalle a terra, per almeno 25 secondi, oppure quando con velocità, precisione e decisione fa cadere l'altro a terra in maniera inequivocabile. Quello è l'Ippon, corrisponde un po' al KO del pugilato, solamente che nessuno si fa male. Oppure a terra anche per resa, quindi per leva articolare o soffocamento, che comunque sono tecniche che possono fare solo a livello assoluto, quindi
okay,
dai 18 anni in su i ragazzi. Ci sono poi anche delle fasce. L'agonismo vero e proprio in Italia dura dai 13 anni fino ai 35,
okay.
Poi ci sono delle categorie cosiddette master, che vanno anche oltre, fino ai 60 e più anni. C'è un circuito master mondiale, nazionale, quindi europeo e mondiale, molto interessante, perché coinvolge molte molte migliaia di persone.
E vince chi prende i punti, più punti, o sbaglio? No?
Sì, vince. Se chiaramente faccio Ippon, si ferma subito l'incontro,
okay,
vinto anche dopo pochi secondi. Oppure si sommano, diciamo, ci sono dei punteggi, che il più piccolo è lo yuko, si chiama, ossia la persona che proietto cade di fianco, oppure manca un ingrediente, manca la velocità nel tiro, manca il controllo, eccetera. Oppure Vazzari, che è c'è della tecnica, significa, è quasi Ippon, ma mancava magari uno solo di questi ingredienti, per esempio la velocità. Era una tecnica fatta in maniera impeccabile, con controllo, però mancava la velocità, era lenta. Si chiama Vazzari
Non
e
capire.
vale 7 punti. Lo Yuko che dicevo prima vale 5, l'Ippon 10 punti. Normalmente nelle gare di livello assoluto finisce l'incontro. Poi c'è un circuito che qui in Umbria, diciamo, va avanti da molti anni e del quale io sono uno dei, diciamo, degli ideatori insieme a
Promotori.
altri e promotori. Poi con varie modifiche, aggiustamenti, siamo riusciti a renderlo funzionale, che si chiama Gran Premio Regionale o Grand Prix.
Sì, l'avevo sentito già a te volte.
Questo è un circuito di cui poi dopo parleremo, c'è l'ultima tappa della stagione prima delle
Sì.
vacanze estive, adesso il 15 maggio a Torgiano, dopo ne
Poi
parleremo.
ricordiamo con i prossimi
E
impegni, però.
questa manifestazione consta di 6 tappe regionali in cui gareggiano, però con un regolamento molto particolare adattato, bambini dai 5 anni fino agli 11, quindi le categorie cosiddette bambini, fanciulli e ragazzi della federazione. E sono manifestazioni in cui possono provare e cimentarsi e far judo con altri bambini, tutti i bambini, senza particolari problemi. L'arbitro ha una funzione soprattutto di aiuto, di
Ma
consigliere.
dai, che non si faccia nessuno.
Esatto. E hanno un regolamento molto particolare. I premi sono uguali per tutti, non c'è classifica, c'è soprattutto ospitalità e la voglia di giocare insieme. Quest'anno hanno partecipato tantissimi bambini alle tappe che ci sono state. Aspettiamo adesso la tappa di
15
Torgiano.
maggio, giusto?
15 maggio, abbiamo il 14 maggio, organizzata da me, dalla mia associazione, insieme al comitato regionale, la qualificazione al campionato Under 23, quindi una gara di livello, diciamo, alto. E poi il 15. Un torneo che si chiama il primo trofeo Cantina Lungarotti, organizzato quindi con la collaborazione
Dei
Standard
cantini.
Torgiano delle cantine Lungarotti, e si tratterà la mattina di esordienti cosiddetti A e B, che sono l'età, diciamo, che va dagli 11 ai 14 anni, poi cadetti junior e senior. Quindi tutti i ragazzi fino ai 35 anni. Il pomeriggio si cimenteranno nel Grand Prix, appunto, bambini dai 5 ai 10 anni.
Quindi a
E
tutti amanti giuro, i 14 e i
il
15.
15 siamo a Torgiano. È una bella festa, anche perché in quell'occasione normalmente c'è sempre tantissima partecipazione. L'anno scorso abbiamo avuto 450 ragazzi, 37 associazioni partecipanti tra tutto.
Una bella partecipazione.
Sì, assolutamente. Devo dire che c'è una grande, approfitto qui per ringraziare
Vai, vai.
tutti, c'è una grande partecipazione dell'amministrazione comunale di Torgiano, del vice sindaco, veramente una grande sensibilità, così come della provincia di Perugia, del comune di Perugia. E quest'anno, ecco, come abbiamo detto, c'è un interessamento, una partecipazione delle cantine Lungarotti, che hanno sempre contribuito con dei premi. La caratteristica di questa manifestazione è che i premi non sono coppe, ma confezioni di
Quindi ne vai
vino
aperta.
per le associazioni, chiaramente non per i bambini. I bambini hanno la loro
No,
medaglia,
quello.
ma ecco, per quanto riguarda i premi per i bambini e le medaglie, c'è una bella partecipazione dell'OXEN, del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Che comunque dà un grande aiuto alla manifestazione attraverso i premi, perché noi ricordiamo che a livello giovanile molti bambini e ragazzi sono tesserati con questa struttura, col Centro Sportivo Educativo Nazionale, e quindi siamo diciamo all'interno anche di questo movimento. E l'Oxen è dentro a questa manifestazione come le altre tappe del Grand Prix. Nel caso particolare, diciamo, i premi per i bambini sono donati dall'Oxen, che ringrazio, ecco, la figura di Fabrizio Paffarini a livello
Sì.
regionale, e del maestro Nicola Di Staso come diciamo, settore delle arti
Un
marziali.
appuntamento, infatti, hai fatto bene a ricordare, poi fine puntata lo ricordiamo. Ultima domanda prima di andare un po' in pausa. Prima parlavi di abiti, no?
Sì.
Visto che nel Paione si parla tanto degli abiti, io che fanno gli abiti, tutto quanto, no? Nel mondo paionaro. Ne giuro. Intanto ti è mai capitato di prendere con un abito per qualche ore? Grossolano, diciamo evidente, e quanto peso hanno nei gai dei ragazzi gli abiti? gli abiti pubblico anche che hanno intorno.
Allora, mi hai fatto una bella domanda perché, allora, innanzitutto gli arbitri sono una componente fondamentale. Nel judo tradizionale l'arbitro era un grado più alto di tutti i partecipanti, una persona stimata e rispettata da tutti, che inequivocabilmente era l'autorità in quel momento. Adesso sono un po' cambiate le cose, diciamo che cioè, la classe arbitrale viene da una importante formazione e preparazione che, come dicevo prima, per gli insegnanti comincia in regione e poi si svolge a livello nazionale. Chiaro, nessuno è infallibile, quindi c'è
Nessuno è
spesso la
perfetto.
possibilità che l'arbitro o in buona o in meno buona fede condizioni un incontro. Io personalmente, e su questo passo, nessuno mi può smentire, non mi sono mai messo né da atleta né da tecnico a discutere con gli arbitri, perché so che comunque in quel momento non è un bel messaggio per i ragazzi. E in effetti anche per questa manifestazione, il Gran Premio
Sì.
Giovanissimi, ad esempio, i tecnici non sono ammessi al bordo del tatami, devono stare
Fuori.
fuori. E vengono accompagnati i bambini da addetti della nostra associazione o dell'associazione che in quel momento organizza al tappeto, alle aree di gioco, e poi accompagnate le premiazioni sempre da una persona. In quel caso chiaramente non è un'attività propriamente agonistica, ma promozionale. In alcuni casi dove l'agonismo è forte, certamente l'arbitro ha una bella responsabilità.
Ma l'allenatore, no, nella squadra, diciamo, tecnico di una squadra di judo, può essere allontanato dall'arbitro per proteste?
Assolutamente, sì, c'è l'ammonizione e poi
Ok.
l'espulsione, e c'è anche la possibilità di un esposto in federazione, una radiazione, sì, succede purtroppo, come in tutte le discipline, però meno, però molto molto meno, c'è sempre un
Più contenuto.
atteggiamento molto corretto, proprio per l'essenza stessa della disciplina sono rari i casi in cui si vedono personaggi andare in escandescenza, che poi comunque come nel calcio sono sempre quelli, ormai si
Sì,
conoscono.
anche nel calcio, ma si sa,
A
con quegli
livello
abiti.
nazionale, sia i tecnici che gli arbitri sono.
Beh, anche nel calcio, ma si sa, quegli abiti sbagliano, ormai si
Però vi
usa.
assicuro, per chi ascolta, che io conosco, ho degli amici come il maestro Marco Migni, che saluto, arbitro internazionale di livello, di grande valore, con i quali parlo spesso, e arbitrare, specie incontri
Non è facile.
difficili, tirati, equilibrati, perché l'incontro in cui uno è nettamente superiore vince per ippon, ormai siete esperti, quindi,
Sì.
ossia per una sorta di KO subito, non crea
Fa,
problemi
punto.
all'arbitro, l'arbitro dà l'ippon, ma gli incontri in cui c'è una sottile strategia, una schermaglia difficile sulle prese, eccetera, e l'arbitro lì veramente deve essere in grado di prendere in pugno l'incontro, di dirigerlo, di non farsi sfuggire di mano la situazione. Emotivamente mi dicono, e lo capisco, che è molto difficile, quindi cerchiamo di essere clementi a
Il
volte.
pubblico quanto conta?
Il pubblico conta molto, anche se gli atleti più evoluti, io lo sono stato, un combattente, eccetera, nel momento in cui sono lì
Non
staccano la
pensano, penso.
spina, non sentono e non vedono nessuno se non la situazione. Quindi il pubblico può essere importante sicuramente come elemento di calore, eccetera. In alcune gare c'è un pubblico veramente eccezionale, non quello del calcio, nel senso che non si vedono mai. Il pubblico è per incitare il proprio atleta, ma
È un
non
pubblico
per denigrare gli
corretto,
altri,
appunto,
ecco,
ecco. Nel caso
quasi sempre
purtroppo non
così. Già.
sempre così. Facciamo un attimo di pausa, ragazzi, poi torniamo qua a parlare di Giulio con Stefano. Qualche un po' di musica e torniamo fra pochissimo. A dopo.
Serious competition, but while I'm thinking it started off real cool, drunk with love and acting a fool, I was blessed with the thought that this was meant to be, meant for me, but she had different needs. But I believe, so I can fall in for those eyes that smile that keep calling mad. So what a bloke to do if the
truth is out there, but the light ain't shining through. I never knew it, but this feeling of forsaken is comparable to nothing. You can't even name it, frame it, tame it. It brings you down while you're down. See the love that I once posted on, that shit make me drown.
You could have waited until sunrise. I should have known that you were anything but yourself. Still you retaliate and blame it on me. Feels like insanity. I love you, I miss you, I hate you, I wish you came back.
Damn, could have seen that shit coming miles away. But I was on cloud nine or something. But nothing but the good was running through my mind. But come to think of it, what was the last time I've seen you smile? It's been a while and damn, I see the signs. No more caressing with words, cause we crossed that line. I realized that Lucifer lit his mess. It kept me in the dark, but gave you a new best friend. At least that's what you said. Cause I'm dreaming of love and I'm resting my head. I pay my debt and now I'm walking alone. I pay my price and now I'm walking my own. Now hang on a minute. What did you mean with forever and more? What did you mean with yeah, for sure I'm yours? What did you mean with I'm your member? What the hell am I doing with your blood on my hands? Damn!
You could have waited until sunrise. I should have known that you were anything but yourself. Still you retaliate and blame it on me. Feels like insanity. I love you, I miss you, I hate you, I wish you came back.
Amici, siamo ritornati, abbiamo fatto un po' di pubblicità, un po' di musica, giustamente siamo anche riposati e rilassati, siamo di nuovo in onda, in diretta, io saluto tutti coloro che mi stanno seguendo, poi i saluti precisi li farò alla fine. Ringrazio Stefano per essere qua con noi.
Grazie a voi.
Allora, siamo a parlare di judo, di questo sport. Una domanda legata a te come giocatore, diciamo, come atleta di judo, scusami, no, giocatore. Il tuo idolo qual era di judo?
A me è piaciuto sempre tantissimo un judoka giapponese che si chiamava Koga, che è molto, molto forte. Poi anche altri, un maestro sicuramente molto importante è stato Kenshiro Abe, che tecnicamente insomma mi ha influenzato molto. Io chiaramente ad un'altra epoca ho visto tramite i filmati e ho conosciuto maestri che hanno praticato con lui. Però ecco, insomma, alcuni judoka sicuramente hanno lasciato una traccia importante. Poi ho avuto la fortuna di conoscerne tanti personalmente.
Qual è il messaggio principale che ti hanno mandato tutti questi giochi che hai visto?
Il messaggio principale, più che tecnico, è di dedizione, di dedicare la vita o parte della vita a qualcosa con passione e impegno, qualcosa che poi diventa vitale, nel senso che travalica i confini del tatami e va anche a coinvolgerti, a coinvolgere il resto della tua vita lavorativa, affettiva, e diventa elemento, se vuoi, di equilibrio e di educazione, formazione anche al di fuori del tatami. Loro, il campione in generale, no? Non sempre, poi alcuni sono maestri, non sempre i campioni sono maestri, però il campione, al di là dell'aspetto tecnico, perché è qualcuno che normalmente fa quelle cose, le può fare solo lui in un certo modo, sì, no? Se no non sarebbe un campione. Però quello che possiamo prendere dal campione è, come esempio, l'assoluta capacità di impegno, di dedizione,
campione in tutto per tutti,
di volontà, perché se ho solo doti naturali, senza una volontà ferrea, una capacità di migliorarsi, non vado da nessuna parte. Quindi l'esempio grande che ho avuto sempre anche da giovane, che propongo ai giovani quando li porto,
un bel messaggio che lanciamo ai giovani, penso,
è questo: il campione deve essere un modello a tutti i livelli, e non tanto sul piano tecnico e puramente esteriore, ma sul piano di quello che è la sua vita. Ho conosciuto abbastanza bene, ad esempio, Pino Maddaloni, dopo che aveva vinto l'Olimpiade, e sarebbe interessante far conoscere ai giovani quanto sacrificio e quanto
dedizione,
impegno, dedizione c'è dietro una medaglia olimpica e dietro anche alla quotidianità di una persona che vuole in generale far bene qualcosa, dalle trasmissioni radio al lavoro di ogni giorno.
Sì, infatti, la vita di tutti i giorni ce la penso.
Questo è il messaggio più bello.
Ti faccio una domanda cattiva invece, vediamo se mi puoi rispondere. È la gara più bella che ti ricordi sia come maestro o come atleta, e quella più brutta che vorresti scordare perché dici ti è rimasta qua e proprio non la sopporto?
Allora, personalmente, una delle gare più belle fu un torneo internazionale che si svolse qui in Umbria nel 1985, credo.
È stato un
torneo d'anni internazionale che ricordo, che fu bello, nel quale vinsi 5 incontri alla fine, per Ippon, la finale contro un ragazzo che si chiamava Polloni, che poi divenne campione italiano, molto bravo. E altra gara, anche una Coppa Italia di tanti anni fa. Gare più brutte, ma
più antipatica,
sarebbe banale dire quando uno perde, però più antipatica, forse una delle ultime, quando già avevo 40 anni, una qualificazione per la Coppa Italia che non mi ha convinto in finale, non mi ha convinto l'arbitraggio, e allora era, diciamo, l'ultima gara agonistica che facevo, ero molto preparato e avevo già vinto 4 incontri per Ippon, e quella finale è stata un po'...
Ti è rimasta un po' qua, diciamo così.
Strana, sì, però insomma sono ricordi che...
No, infatti è quella più antipatia.
Che restano, ma a volte hai visto, la vittoria sconfitta, poi no, non necessariamente la vittoria è simpatica o la sconfitta è antipatica, però io ho sempre avuto una visione abbastanza estetica anche del judo, quindi mi è piaciuto sempre vincere in maniera pulita, molte volte a scapito della tattica, e questo, se qualche allenatore agonista mi ascolta, non è un bene per il risultato. Ho preferito a volte espormi molto per cercare la tecnica perfetta, subendo magari dei controcolpi, piuttosto che chiudere l'incontro sul piano tattico, anche se a volte l'ho fatto.
Qual è l'infortunio invece più antipatico per chi fa judo? Cioè quello che può creare più problemi poi...
Può capitare. Allora, in generale nel judo ci sono pochissimi infortuni, nonostante possa... Ce ne sono molti di più nel calcio, come ad esempio ce ne sono pochi in discipline dove il contatto è previsto, no? Non so, nel rugby per esempio il contatto è previsto, fa parte del gioco.
Sì.
Così nel judo sono sottoposte abbastanza a stress, diciamo, sicuramente le spalle, le ginocchia, ma insomma molto meno che nel calcio o nella pallavolo, per esempio. Se c'è una buona si può immaginare che se c'è una buona preparazione di base e una tecnica insegnata in maniera precisa, l'incidente non c'è, anzi c'è una grandissima longevità. Io conosco tantissimi, io stesso a modo mio ne sono un esempio, nel senso che continuo a praticare ma conosco moltissimi maestri che hanno quasi il doppio degli anni miei, che continuano a praticare. Sono stato in Giappone, ho visto arrivare alle 17:30 alla fine del corso tecnico sul tatami, ho visto arrivare tantissimi over 60 che salivano sul tappeto, ho fatto il saluto
e iniziavano
a praticare senza problemi, e questo è bello. Lì è come un po' andare in piscina per noi,
sì.
Pagano il biglietto per andare in piscina, li pagano il biglietto, si trovano tutti quanti insieme sul tappeto, E quindi ho esempi di maestri e di praticanti molto longevi, anche al di là del fatto che poi ci possono essere gli acciacchi, tra virgolette, dovuti all'età, alla pratica, perché sicuramente l'artrosi, varie situazioni che possono
venire
a chiunque. Sì, di infortuni, se c'è un atteggiamento, un maestro e un atteggiamento giusto, l'infortunio non ha luogo. Avviene sempre se si sbaglia qualcosa, sia a livello tecnico sia a livello mentale, ma non è sempre normalmente colpa di chi lo subisce, 99%, ma io stesso qualche piccola cosa, ma niente di gravissimo.
Il sogno nel cassetto di Stefano Proietti qual è?
Sogno nel cassetto, bella domanda, perché io sono uno che fa e sogna poco, devo dire che ho pochi sogni,
diciamo, senso, l'obiettivo sempre, che vuoi aggiungere al futuro.
Un sogno ideale sarebbe quello di poter costruire insieme ad alcuni miei allievi e collaboratori un dojo, cioè una struttura, una palestra dove praticare e insegnare costantemente, cioè avere una struttura stabile dove poter praticare judo e insegnarlo senza problemi di orari, di affitti, ma poter quindi contare su una struttura valida e quindi una vera e propria scuola del judo. Noi adesso siamo nella scuola materna di San Fortunato e abbiamo una situazione tutto sommato fortunata, perché comunque abbiamo la possibilità di avere la pedana, abbiamo un paese, un'amministrazione sensibile, eccetera. Però il mio sogno sarebbe fondare una struttura simile al Kodokan di Tokyo, cioè una struttura stabilmente dedicata al judo e alla disciplina educativa.
Secondo te si può fare?
Con i ragazzi. Perché no? Bisognerebbe un attimo. Certo, è difficile in questo ambiente filocalcistico che dedica tantissime energie.
Sono un po' di paionai.
È molto difficile, però io ho visto che il problema molto spesso non sono i soldi, ma sono i progetti validi su cui investire. E quando ci sono, probabilmente c'è più possibilità. Sì. Certamente ci vuole anche un po' di fortuna, come in tutto. Però diciamo adesso andiamo avanti così. E
poi si vedrà, incrociamo dita, speriamo bene.
Poi si vedrà.
Per chi ci ascolta che volesse un giorno fare judo, i vostri contatti, cosa deve fare? Diamo qualche informazione.
Allora, per quanto riguarda il judo a livello di comitato regionale, noi abbiamo un sito che si chiama figilcamumbria.it, dove ci sono tutti i riferimenti, gli indirizzi delle palestre. Ognuno potrà trovare la struttura più vicina alla propria abitazione, alla propria città o paese. Per quanto riguarda qui, noi facciamo attività a San Fortunato della Collina, al Dojo Shijima. Il nostro sito internet è judoeducazione.it. Lì si può trovare qualcosa di interessante sulla storia del judo. Ci sono dei filmati tecnici che si possono raggiungere facilmente cliccando sul filmato relativo. Si apre la tecnica in questione e abbiamo la nostra, diciamo, mail, che ci vuole contattare, reperibile facilmente sul sito, e la nostra anche pagina Facebook, che è Perugia Judo, dove chi vuole può lasciare commenti o può chiedere informazioni.
Invece, per assistere agli allenamenti, quando e dove?
Allora, per assistere agli allenamenti, per quanto riguarda noi, siamo il martedì, il giovedì e il venerdì alla scuola materna di San Fortunato della Collina. Dalle 17:30 ci sono i piccolini in poi, diciamo che per vedere il judo dei grandi, dalle 19:30 alle 21:30 siamo lì in queste tre sere. E chi vuole poi vedere una gara di judo, come abbiamo detto prima, a Torgiano saremo lì 14 e 15 in molto numerosi.
Vediamo 14 e 15 tutti a Torgiano. I prossimi impegni, oltre a Torgiano che hai ricordato adesso?
Prossimi impegni importanti per quanto riguarda me: il campionato del mondo di kata a Francoforte insieme a Stefano Di Lello il 14 e 15 giugno. E poi via via avremo la ripresa della stagione agonistica in pieno, con il campionato italiano Under 23, con il Gran Premio delle Regioni di Catà, al quale sono molto affezionato, e come regione parteciperemo, e sarà a Bolzano. E via via inizieranno i campioni italiani fino all'evento clou, le Olimpiadi di Londra nel 2012. Sì. dove speriamo che parteciperà un umbro.
Infatti, incrociamo le dita. Secondo te ci sono le possibilità?
C'è Luca Poeta, che è un ragazzo che sta promettendo molto bene, è un PO, cioè un probabile olimpico selezionato, quindi se non ci sono problemi, sai, a questo livello conta molto la durata, la tenuta e l'aspetto mentale, ma anche quello, diciamo, politico sportivo. Se non ci sono problemi, Luca Poeta può ambire a un posto, un biglietto per,
faccia Luca,
per Londra,
lo salutiamo,
bocca al lupo.
Ti faccio adesso un'altra domanda antipatica, però te devo fare aspetto economico nel judo, c'è, quanto pesa?
C'è come problema l'aspetto economico del judo?
Ti faccio detto quanto pesa,
pesa pesa, perché comunque è una disciplina dove non c'è è volontariato puro, per poter praticarlo a livello professionistico bisogna poi entrare in un gruppo sportivo militare, però con buoni risultati si può entrare in finanza, polizia, carabinieri, fiamme azzurre, polizia penitenziaria, quindi hanno degli sbocchi occupazionali di questo tipo. Per quanto riguarda l'attività nelle società civili, è un'attività assolutamente che si svolge a livello di associazioni sportive dilettantistiche come la nostra, dove si può praticare, ma non esiste esiste il rimborso spese le uscite, ma
per
non sicuramente un pagamento, è vero sport.
Per diventare invece maestri come sei te o arbitri, bisogna fare dei corsi separati, della durata di quanto?
Sì, allora, come diciamo prima, il primo livello si svolge in regione, che è per i tecnici, dicevo, aspirante allenatore. Cioè, c'è un corso della durata di vari fine settimana con varie materie, dalla psicopedagogia alla fisiologia, didattica, oltre che giudoistico specifico, con tecnica e tattica del judo, metodologia di insegnamento giovanile, molto serio, e ce ne occupiamo in maniera precisa qui in regione. Dopo qualche tempo che si è preso questo primo titolo aspirante allenatore, si può svolgere la seconda fase di preparazione, che è a Roma, al centro olimpico, e che è di una settimana, per diventare allenatori di judo. Solo in quel caso si può, diciamo, affiliare, cioè aprire una struttura dove si è responsabile dell'insegnamento. Successivamente c'è la possibilità di diventare istruttori, sempre con un corso di una settimana a Roma, e poi maestri con un altro corso che è sempre stanziale, residenziale, al centro olimpico. Devono passare degli anni tra uno e l'altro, nel frattempo ci sono dei corsi di aggiornamento da fare obbligatoriamente, e molto, diciamo che la struttura dell'insegnamento è molto seria. Non si può arrivare ad insegnare a bambini, ragazzi, insomma soggetti in età evolutiva, senza essere
preparati.
Sì, è auspicabile poi, insomma, che ognuno, sai, contrariamente a quello che avviene molto spesso nel calcio, dove molti genitori si accontentano, va al calcio,
sì,
e magari, no, senza, con tutto il rispetto, le squadre giovanili spesso sono in mano al postino del paese, se non al macellaio,
sì,
con tutto
diventare
il rispetto,
diventare nel paione è abbastanza facile.
Però c'è la tendenza a mettere le squadre dove ci sono interessi più grandi in mano a persone molto qualificate, e le squadre giovanili in mano, questo nel judo è invertito, diciamo che comunque, e sarebbe bene che lo fosse ovunque, nel senso che i danni più grossi si possono fare con soggetti in età evolutiva, poi posso incidere relativamente meno in maniera negativa. Quindi c'è una preparazione attenta, soprattutto per chi va a insegnare con i bambini, e di questo in regione me ne occupo in maniera molto personale, anche se insieme, in collaborazione insieme a altre figure istituzionali. Fuori dalla regione c'è un corso che si deve necessariamente fare a Roma con personale specializzato, e consideri che molti insegnanti sono anche insegnanti di educazione fisica, cioè diplomati ISEF. Quindi un appello che potrei fare ai genitori è di guardare sempre bene a chi si lasciano i figli, ecco, in qualsiasi disciplina pratichi, no?
Una ultima domanda che sto facendo, siamo arrivati quasi alla fine. Ecco, mi è venuto in mente adesso. È più difficile fare il maestro? Aspetta, fammi finire, poi mi si vuole. Più difficile fare il maestro? L'ambito o l'atleta? Ne giuro.
Allora, Ogni cosa si fa in un'età diversa, okay. È auspicabile fare un'età diversa, quindi le difficoltà cambiano in base
adesso
all'età. Guarda, se senti un arbitro ti dirà che è difficilissimo fare l'arbitro, se senti un tecnico, io credo che ogni cosa è proporzionale all'età. Certo, quando sono un po' in là con gli anni, non sarebbe difficilissimo fare l'atleta. Quando ero atleta mi sembrava difficile
fare
farlo,
il maestro.
E mi sembrava tanto difficile e impossibile fare il maestro, e così l'arbitro. Attualmente la cosa che per me, vedendo così, sì, è più difficile, è essere un buon maestro, nel senso che è una strada molto molto delicata, e ci sono poi in realtà tanti maestri e pochi allievi, nel senso sono sempre meno i ragazzi disposti veramente a arrivare con la mano vuota, a prendere, a partecipare. E quindi la difficoltà di essere maestro è questa: trovarsi con una gioventù che cambia continuamente, che pone problemi sempre diversi attualmente. Quindi ecco, la domanda è: a ogni età si possono fare alcune cose e non altre. Quindi...
Allora te ne faccio un'altra: che maestro sei? Cioè, quali aspetti più curi come maestro?
L'aspetto
che vuoi curare?
Ok. L'aspetto che più curo attualmente da un po' di anni è l'osservazione dei bisogni della persona. Allora, come maestro pratico una metodologia particolare che è basata proprio sull'osservazione. Io sono anche pedagogista, ho strutturato e studiato diversi metodi di apprendimento, e probabilmente tendo meno alla performance e più all'educazione. Poi c'è il lato, diciamo, dell'allenatore anche di judo, e allora sono abbastanza severo, nel senso che so benissimo che per poter avere dei risultati, e per, soprattutto sul piano della persona, non ti parlo dei risultati, sì, solo sportivi, bisogna abbandonare tutto quel chiacchiericcio, quello sfondo, che ci portiamo spesso da fuori.
Sì.
E quindi per farlo una volta a me, come a altri della mia generazione, bastava a volte il saluto per entrare sul tatami e cambiare completamente atteggiamento mentale. Adesso, visto il bombardamento che abbiamo da fuori a livello mediatico, a livello di, a volte tra virgolette, di immondizia mediatica, occorrono stimoli molto più forti. Quindi la pratica intensa, anche severa, serve a staccare con questo,
a staccare la spina
e a diventare tutt'uno con la pratica, a cercare di vivere un momento in maniera profonda. Questo è quello che probabilmente come maestro mi sento in cammino sempre, ecco, questo è.
Ma il tuo obiettivo finale è diventare maestro a tutti gli effetti?
Ma io credo che per ora sono maestro sulla carta, e di fatto mi sento sempre allievo. No, il mio cruccio, io vorrei diventare allievo in realtà, perché come dico sempre, sono stato orfano di maestro, nel senso che nel tempo non sono riuscito ad avere una persona e basta di riferimento, anche se ho avuto delle persone, ho conosciuto le persone veramente bravissime in gamba, però molto molto anche perché ho cominciato in tempi in cui non c'era un insegnamento molto metodico, eccetera, me lo sono trovato da solo, sbagliando, riprendendo, sai, e quindi ancora mi sento molto molto per strada e sulla strada dell'apprendimento, anche se ti rendi conto che il tempo è passato e che sei un maestro, perché dall'altra parte ci sono molti ragazzi che chiedono, ecco.
Sono arrivati alla fine, ultimissima domanda prima di fare i saluti e chiudere. Se dovessi indicare una massima, una frase, un aggettivo per judo, che ti viene in mente? Anche una parola.
Parola è vita.
Ok.
Vita. Tutto quello che è vita è judo e viceversa, cioè nei momenti vitali. Svegliarsi con un obiettivo, sentire comunque scorrere il sangue nelle vene, essere presenti in tutto quello che si fa.
Beh,
questo è il judo, ecco, e questo dovrebbe essere forse la
bella parola. Grazie, siamo arrivati alla fine, ringraziamo Stefano per essere stati con
grazie
noi.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
In bocca al lupo per le prossime sfide come maestro, e speriamo che chi ci ha ascoltato voglia venire a fare
judo.
È stata veramente una bella chiacchierata, perché ci ha un po' anche aperto gli occhi su cosa è il judo, che molto spesso viene capito male. Ragazzi, vi saluto anch'io, vi auguro una buona Pasqua a te Stefano.
Auguri a tutti.
Ringrazio, saluto alla Serena Svan perché mi sta ascoltando, Menna, Lorina e Totto che spero mi stiano ascoltando, la mia insegnante di direzione che spero mi stia ascoltando, e tutti coloro, la mia cugina Barbara, ma tutti coloro che ci hanno ascoltati. Noi ci vediamo dopo Pasqua, settimana appunto prossima dopo Pasquetta, mi stavo scordando, per parlare di se volete sapere dovete andare su www.radiofonica.com venerdì alle 5. Il mio contatto è bovini81@gmail.it per curiosità, domande, qualsiasi cosa mi vogliate inviare. 14 e 15 maggio abbiamo detto
a Torgiano,
tutti quanti a Torgiano per vedere questo bello spettacolo di giuro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ok, amici, è stato un piacere. Buona serata, buona settimana, buona Pasqua, buone vacanze. Che dire, venerdì prossimo vi aspetto. Mi raccomando, mangiate poco e per concuna invece fate bravi. Mi raccomando, ciao a tutti.
Just fires up my life.
But you see, me, just, I can't complain. I'll be the baddest on the up in this game.
Push me.
Yeah, push me.